Io ho avuto la fortuna di poter studiare un caso di stigmatizzazione in una donna che ha le stigmate ogni primo venerdì del mese, cioè praticamente una circostanza scientifica eccezionale, perché avendo la possibilità di sapere quando si manifestano, io potevo allestire esperimenti, osservazioni e anche altre prove.
Vengo a casa, mi metto a pregare perché io sono tanto devoto al Sacro Cuore. Mi sono messa a pregare. In quel momento, quando sono andata a pregare, ero in piedi. C'è quel lumino piccolo di luce che avevo sul comodino. In quel momento, davanti a pregare, mi è venuto un raggio, un lampo di luce addosso. Dopo sono andata sul letto, andata avanti ancora a pregare. Ero seduta così. In quel momento mi è comparso il Signore dello spigolo e c'è nell'angolo interno, nell'angolo, nelle tre frasi.
Visioni, rivelazioni, stigmate, fenomeni che si è soliti associare al misticismo e ai mistici di tutte le epoche e che sono stati studiati anche dal punto di vista neuroscientifico fin dagli anni 60, per esempio dal neurofisiologo Marco Marnielli, che abbiamo sentito in apertura, scomparso nel 2005, uno dei primi neuroscienziati italiani che si sono occupati di misticismo e cervello, quindi uno studioso che ha saputo anticipare molti degli interessi attuali delle neuroscienze, soprattutto relative all'indagine neuropsicologica degli stati di coscienza alterati. In epoca molto recente, infatti, le neuroscienze sperimentali e non solo quelle cliniche hanno cominciato a indagare la relazione tra comportamenti religiosi e spirituali e attività cerebrale, suggerendo una chiara relazione tra funzionamento di specifiche aree cerebrali e la tendenza alla trascendenza. A Marnielli era dedicato il recente convegno luganese sul cervello mistico, che ha visto due esperti di fama mondiale di misticismo, Moshe Idel, che studia la Kabbalah, e Antonio Rigo, che studia le tecniche psicofisiche dei greci ortodossi, a confronto con un neuroscienziato, Shahar Arzi, per capire come le varie tecniche e attività mistiche agiscano sul cervello, con risultati sorprendenti e molti interrogativi. Ma intanto cerchiamo di capire di cosa si è discusso assieme alla organizzatrice e moderatrice del convegno Viviana Kasam, che ha creato nel 2010, sotto l'egida del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, l'associazione Brain Circle Italia, di cui è presidente.
Io con la mia associazione Brain Circle Italia mi occupo di ricerca sul cervello e diciamo che oggi si discute molto di come, per esempio, la meditazione agisce sul cervello. Si sa che la meditazione aiuta il plasticismo cerebrale, quindi a rigenerare i neuroni, e ha un effetto molto benefico e positivo. Ecco, come questo avvenga non l'abbiamo ancora capito. Shahar Arzi, che è un giovane e brillante neuroscienziato dell'Università Ebraica di Gerusalemme, si dedica proprio a questo e ha scritto insieme a Moshe Idel un libro che non è ancora stato pubblicato in Italia, è stato pubblicato da Yale University Press, che si chiama Kabbalah, a Neurocognitive Approach to Mystical Experience. Perché un approccio neurocognitivo? Certamente i mistici della Kabbalah non si possono studiare, sono persone che hanno vissuto centinaia di anni fa, però hanno lasciato delle opere in cui descrivono esattamente come loro arrivano allo stato mistico, recitando dei mantra, delle preghiere, costruendo dei giochi di parole, concentrandosi su certi movimenti e anche l'esicasmo, mentre la mistica cattolica non ha una scuola codificata di tecniche mistiche. Ogni mistico, per esempio San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, hanno le loro tecniche, però se le inventano, tra virgolette, di volta in volta. L'esicasmo, così come la meditazione buddista, così come i Sufi, così come la Kabbalah, hanno delle tecniche precise. Arzi si è interessato di come queste tecniche fisiche agiscono sul cervello.
Noi pensiamo spesso a come il cervello agisca sul corpo e si parla di psicosomatica, ma allo stesso modo il corpo agisce sul cervello. Oggi, per esempio, si sa, e ci sono vari studi in tal senso, che ci sono delle tecniche di respirazione che possono aiutare a trovare la calma. così come ci sono degli studi molto interessanti su come la postura possa aiutare a stare meglio. Ecco, allo stesso modo, le tecniche psicofisiche messe in pratica dai mistici di religioni e filosofie anche molto diverse fra loro agiscono sul cervello. Prima di vedere in che modo, cerchiamo di capire di quali tecniche, di quale misticismo stiamo parlando. A cominciare dall'esicasmo, ovvero le tecniche psicofisiche dei greci ortodossi, di cui è uno dei massimi esperti il professor Antonio Rigo dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
Cosa si intende per mistica esicasta o simili? Abbiamo a che fare con delle tecniche di tipo psicofisico per preparare o accompagnare la pratica di preghiera o di meditazione, per parlare in termini più contemporanei. Tecniche che consistono in particolari posizioni corporee, pratiche respiratorie, visualizzazioni, eccetera. Già da questi cenni che ho appena fatto è abbastanza evidente come ci troviamo di fronte a delle tecniche che, per usare un termine diciamo vago ma allo stesso tempo efficace, delle tecniche che assomigliano a quello che noi conosciamo di metodi, delle tecniche dello yoga o di altri ambienti spirituali e religiosi dell'Asia.
Ma ci troviamo di fronte a delle somiglianze casuali tra alcune tecniche psicofisiche, come le pratiche respiratorie, le recitazioni di nomi e le posizioni fisiche nell'ambiente cristiano orientale e in Asia? O ci troviamo di fronte invece a delle realtà di mondi spirituali religiosi diversi che hanno per avuto dei contatti, delle relazioni e degli scambi? Ancora Antonio Rigo.
Sicuramente ci sono delle prospettive simili, anche dei momenti, delle tecniche che sono simili, se non in alcuni casi identici. E senz'altro possiamo spiegare questo, da un lato per i rapporti e gli scambi di tipo storico. Le tecniche di cui le parlavo prima non sono tecniche che sorgono in maniera indipendente e autonoma nell'Oriente cristiano alla fine del 1200, all'inizio del 1300, ma sono delle tecniche che giungono dall'Oriente, che poi si inseriscono, vengono adattate, utilizzate per una tradizione, una forma di spiritualità, di mistica che è preesistente.
Va detto che l'esicasmo, ovvero la dottrina, la pratica ascetica diffusa tra i monaci dell'Oriente cristiano, è una realtà molto vasta sia nel tempo che nello spazio, dall'Egitto del IV-V secolo fino alla Russia contemporanea o ai grandi centri monastici dell'ortodossia come il Monte Athos. Così come profondi sono stati gli intrecci e i rapporti tra mondi culturali diversi come l'Islam, l'Oriente e l'Occidente. Nella seconda metà del 200, nel mondo cristiano orientale cominciano ad apparire manuali per tecniche di recitazione di preghiere che contengono una serie di elementi che prima non si conoscevano. E questo in seguito, per esempio, a contatti con l'Asia centrale, soprattutto quando, e siamo nel Medioevo, all'epoca delle grandi invasioni mongole, i mistici scapparono in Occidente. Veniamo ora a una delle forme forse più difficili, complesse e misteriose di misticismo, che è quello ebraico, di cui la Kabbalah rappresenta la sintesi. È in pratica l'insieme di insegnamenti esoterici e mistici propri dell'ebraismo rabbinico, il cui scopo è investigare i segreti del cosmo e della vita. La Kabbalah si suddivide in tre rami: la Kabbalah meditativa, che cerca la comprensione della spiritualità, quella teosofica o intellettuale, e la Kabbalah pratica, che tratta anche dell'uso della magia e che è diventata quasi una moda New Age. Ma al di là delle recenti mode create da personaggi di fama come la cantante Madonna, la Kabbalah, quella meditativa, rimane una via difficile alla quale si giunge solo dopo un lungo percorso di studi non prima dei 40 anni. Inoltre la sua pratica e il suo studio richiedono una coerenza etica profonda e sincera. Tra gli ospiti del convegno luganese sul cervello mistico vi era anche il massimo studioso al mondo di Kabbalah, Moshe Idel, autore di numerosi volumi, tra cui Il male primordiale nella Kabbalah, edito da Delphi, e che nel 99 ha ricevuto l'Israel Prize per l'eccellenza dei suoi studi sul pensiero ebraico, argomento che insegna alla Università Ebraica di Gerusalemme. A lui abbiamo chiesto intanto di descrivere molto brevemente quali erano le tecniche che gli studiosi ebrei, i grandi cabalisti del passato, utilizzavano e a quali stati di coscienza arrivavano.
First, in Kabbalah, you have many different techniques, not one.
Prima di tutto, nella Kabbalah non vi è una sola tecnica, ma ve ne sono molte. La più importante è quella dei precetti rabbinici regolari, i comandamenti, che era praticata in ogni caso dagli ebrei. Ciò che differenziava i mistici dagli altri è il fatto che questi ultimi la eseguivano in uno stato di coscienza alterato. Essi facevano ciò che anche altri facevano, ma concentrandosi sulla divinità. Questa è la tecnica più importante nel misticismo ebraico: fare ciò che gli altri facevano in ogni caso, ma farlo in un altro stato di coscienza. C'erano altre tecniche che accompagnavano il cabalista durante tutta la sua vita, come per esempio pronunciare serie di lettere, che non fa parte della regolare vita dell'ebreo. È una tecnica che accelera i normali processi mentali. Ci sono poi anche altre tecniche basate sull'intensificazione dei sentimenti: amore, dedizione, entusiasmo. Come vede, molte tecniche si avvicendano nella storia del misticismo ebreo e molte di esse sono estremamente codificate, dettagliate, rigorose. È una religione basata su forme di comportamento molto specifiche, così come le tecniche sono molto specifiche.
Recentemente Idel ha esplorato i misteri della Kabbalah da una prospettiva assolutamente nuova, quella neuroscientifica. È infatti autore, assieme al neuroscienziato Shahar Arzi, del volume Kabbalah, A Neurocognitive Approach to Mystical Experience. Vediamo come mai e con quale intento.
Look, I don't have an aim. Meaning, you know, it happens or it doesn't happen.
Vede, io non avevo un obiettivo, semplicemente è successo. Non cercavo e non cerco qualcosa di nuovo. Tutto è vecchio. Semplicemente ci sono nuovi sviluppi nel modo di studiare queste cose dal punto di vista scientifico e umanistico. E allora cerco di vedere questo tema in modo diverso, perché è una materia che si studia allo stesso modo da 50-100 anni. Cerco di avere nuove domande, non perché abbia in mente degli obiettivi precisi, un'agenda o un ordine del giorno. Non voglio creare nulla, voglio solo capire i testi, ma con altre domande e altri strumenti. Da questo punto di vista non ci sono state vere e proprie scoperte. È piuttosto un processo con il quale cerchiamo di capire i testi, un processo molto utile.
È tempo dunque di incontrare il neuroscienziato per capire come le preghiere e le tecniche psicofisiche utilizzate dai mistici agiscano sul cervello. Con una premessa: dicevamo in apertura che sono abbastanza recenti gli studi scientifici intorno alle attività spirituali, la fede e le preghiere. Secondo le ricerche e gli studi degli evoluzionisti, la fede sarebbe un'attività cognitiva innata dell'essere umano. E nel 2009 sono state scoperte aree cerebrali specifiche che sono maggiormente implicate nelle attività mistiche o di semplice fede. Quindi oggi si rafforza sempre più il concetto che la fede sia un fenomeno naturale, un'attività cognitiva innata, appunto, dell'essere umano. Tra i neuroscienziati che si sono occupati del rapporto tra cervello e religione e di come le tecniche dei mistici producano alterazioni nello stato di coscienza, vi è anche Shahar Arzi dell'Università di Gerusalemme, che lavora anche presso la clinica di neuropsichiatria ed epilessia di Gerusalemme, autore, come detto, assieme a Moshe Idel, di un volume sull'approccio neurocognitivo alle esperienze mistiche. Gli abbiamo dunque chiesto in che modo le preghiere e le tecniche psicofisiche utilizzate dai mistici possono avere effetti sul cervello.
Allora, on doit voir, et la science moderne voit, que le système humain est en fait un système.
Intanto bisogna considerare, e la scienza moderna lo sa bene, che il sistema umano è unico, unitario. In questo sistema vi è un computer centrale, il cervello, ma la percezione del mondo non può essere scissa, separata dalla nostra interazione con esso. Pensiamo al sistema cognitivo attraverso il quale l'individuo fa esperienza. Un sistema molto complesso in cui si cerca costantemente di introdurre dei cambiamenti. Ad esempio attraverso degli esercizi fisici. Se ad un certo punto si decide per esempio di andare a correre 10 km al giorno, all'inizio si percorrerà un solo chilometro, poi 2, 3 e così via. Molte persone sviluppano poi una dipendenza da questo meccanismo e si vede come non cambi solo il loro corpo, ma anche il loro spirito, il loro stato mentale. Ma si può considerare spirituale l'andare a correre? Ma certo, dicono quelli che lo fanno, anche se non vanno certo con dei santini in tasca, così come quando si è innamorati di qualcuno, l'effetto sul corpo, l'effetto sul sistema interno è quasi paragonabile alla psicosi e si ha lo stesso stress di quando si va a correre. C'è per esempio un cambiamento enorme nel sistema interno, il cuore batte più forte, eccetera. Allo stesso modo le preghiere o le attività meditative hanno un effetto sul corpo, sul sistema interno e anche sul cervello. Quindi in modo molto naturale si ha e si vede un effetto su una o più parti del sistema. Quando il sistema cambia, allora tutto cambia.
Un effet sur une partie, au moins une partie del sistema, peut-être plusieurs parties del sistema. E quando il sistema change, allora tu va a changer.
Dunque le preghiere o le attività meditative hanno un effetto non solo sul corpo, ma anche sul cervello, riuscendo poi a produrre alterazioni nello stato di coscienza. Ancora Shahar Arzi.
Ce qui est plus intéressant, c'est des mystiques qui sont essayé de faire en manière répétitive de plusieurs mois, peut-être des fois des années, de faire quelques techniques spécifiques.
La cosa più interessante sono i mistici che hanno tentato in maniera più ripetitiva, magari per diversi mesi o anni, di adottare delle tecniche più specifiche. Il loro obiettivo è risvegliare delle attività cerebrali in una zona specifica del cervello. Il nostro cervello è composto da diverse reti, ci sono quelle che controllano l'attenzione, la vista, il linguaggio, la memoria. Queste zone hanno i loro modi di agire. A volte si possono cambiare alcune reti, anche solo una, con grandi conseguenze. La memoria, ad esempio, la nostra memoria ha un certo modo di funzionare. Ci sono cose che è più facile memorizzare, come gli spazi, le stanze. Ci si trova in una sala e dopo 3 secondi che la si guarda si può già descrivere l'ambiente. Qui ci sono dei libri, qui c'è la televisione, qui c'è il tavolo e così via. Se invece si cerca di memorizzare una lista, la faccenda si fa più difficile. Probabilmente se le dessi una lista di 20 oggetti da memorizzare, questa non sarebbe memorizzata nemmeno in mezz'ora. Forse 7, 8, 9, non più. Forse 7, 8, 9, non di più. Se però si cerca di manipolare l'intera rete della memoria, praticando l'esercizio di memorizzazione per dei mesi o degli anni, questo renderà l'intera rete della memoria molto, molto più plastica.
Quindi i mistici hanno sviluppato delle tecniche per riattivare e potenziare delle attività mentali e delle aree cerebrali?
Le mystiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des activités, des techniques pour réactiver cette activité mentale qu'on s'appelle rotation mentale.
I mistici che cosa hanno fatto? I mistici hanno sviluppato delle tecniche per attivare l'attività mentale che si chiama rotazione mentale. Vale a dire posso vedere me stesso in diverse posizioni, per esempio fuori dal corpo. Si può vedere questo come un'attività cognitiva, come un'attività psicologica o come un'attività mistica, cioè la possibilità di parlare con me stesso dall'esterno. In realtà bisognerebbe sempre guardarsi dall'esterno per capire se le nostre azioni, i nostri comportamenti ci soddisfano. soddisfano oppure no. I mistici sono arrivati ad instaurare un dialogo con loro stessi, stando fuori da se stessi, perché si sono esercitati moltissimo e a lungo per arrivare ad avere questo punto di vista, che è possibile, ma non del tutto naturale. Ma sa, nel mondo della mistica ci sono molte cose che noi consideriamo naturali, come il fatto che noi siamo responsabili del nostro corpo e che percepiamo il mondo attraverso di esso. I nostri pazienti psichiatrici ci insegnano che in realtà questo fatto non è automatico, naturale. Bisogna infatti che determinati meccanismi cerebrali siano attivi perché questo passaggio cognitivo avvenga, cioè il fatto di essere responsabili del proprio corpo. Ci si sorprende sempre di chi è affetto da epilessia o da altre malattie cerebrali che impediscono tale passaggio, mentre forse il contrario che dovrebbe generare meraviglia, ovvero il fatto che il nostro sistema cerebrale è attivo o quando la relazione mente-corpo è operativa. Questo è il vero miracolo, che tutto funzioni bene.
C'est vraiment bizarre, ou c'est en fait, on peut dire un miracle, tout, que tout marche tellement bien. C'est vraiment pas évident.
I mistici, ci dice Arzi, sono arrivati a instaurare un dialogo con loro stessi, stando fuori da se stessi, perché si sono esercitati mettendo in pratica delle tecniche molto specifiche che permettono loro di giungere a degli stati di coscienza alterati come la dissociazione, la bilocazione, l'uscita fuori di sé. Stati che in realtà l'uomo può raggiungere anche attraverso altre vie, volontarie o meno, come le droghe e la malattia mentale. L'esperienza extracorporea di un malato di epilessia attiva le stesse aree di chi ha esperienze mistiche. Ma allora, qual è il confine tra malattia, normalità e stati mistici?
On parle plus de limite normalità e malattie o de frontiere. On parle maintenant d'un spectrum.
Non si parla più di limiti, di normalità o di malattia, ma di uno spettro, nel senso che da un lato ci sono i comportamenti più semplici, non più normali, dal momento che non siamo in grado di dire cosa sia normale, e quelli più complicati. Per le malattie i criteri di discernimento sono forse le funzionalità. Se una persona non ha particolari problemi nella sua vita, significa che funziona, la si può considerare normale. Se non funziona, se soffre, significa che ha bisogno di aiuto. L'altro ieri, ad esempio, è venuto presso la mia clinica un uomo proveniente da una famiglia greco-ortodossa particolarmente problematico, il quale non era mai riuscito ad integrarsi socialmente. Era stato in 7 scuole diverse, senza restare in nessuna per più di 2 o 3 mesi, e faceva molta fatica a seguire le regole imposte dalla sua famiglia ultra-ortodossa. Ora frequenta l'Accademia di Musica, scrive, suona il contrabbasso a livello professionale, oltre a molti altri strumenti. Ha una compagna, un artista ed è contento. È forse malato? La sua famiglia è forse malata? No, ad un certo punto della sua vita si è solo trovato male nella sua situazione, anche perché la comunità riteneva che non stesse molto bene. Aveva delle visioni ad un livello estremo, ma se non si fosse buttato nella musica, se fosse rimasto nella sua comunità, sarebbe rimasto per sempre un disadattato, sarebbe andato dallo psichiatra per la depressione, l'insuccesso, avrebbe preso dei medicamenti, in generale sarebbe entrato in un circolo vizioso. Il vero medicamento è stato invece lasciare la propria comunità originaria e trovarne una adatta a lui. Quanto ai mistici e a coloro che hanno delle visioni, prendiamo il caso di uno sciamano, se si trovasse in Occidente e dicesse di avere delle visioni, la società lo manderebbe in manicomio, mentre in Africa verrebbe considerato un santo. Quindi si tratta di un santo o di un malato mentale? Si potrebbe pensare che oggi nel XXI secolo tutto sia diverso. In realtà, lo sa bene, i criteri psichiatrici stabiliti dal DSM, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è frutto di un comitato che si riunisce e decide quali sono i criteri per definire qualcuno come mentalmente malato. L'esempio migliore è quello dell'omosessualità, che fino agli anni '80 era considerato una malattia mentale.
L'omosessualità che fino agli anni '80 era definita come una malattia mentale.
E dunque, come ha ricordato anche Moshe Idel nel corso della conferenza, il misticismo ha tutta una serie di manifestazioni, alcune comprensibili, altre no, ma interessanti per capire l'animo umano. e che dovremmo cercare di capire, di accogliere, senza rimanere imprigionati in categorie come razionale e irrazionale, normalità e anormalità, che sono concetti che cambiano in continuazione. Con la certezza, questa sì, che il cervello, la mente, resta, come dice Shahar Arzi, meravigliosamente misteriosa. E noi non dobbiamo perdere questa magia. Il giardino termina qui con il mio grazie a Luca Pelli che ha curato la regia tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.